La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Un buongiorno da Chiara Brilli, buon inizio settimana, lunedì 9 ottobre, 8 passate da 4 minuti, siamo in Newsline con voi per l'informazione locale, la prima fascia della giornata. Leggiamo dai televideo: Israele colpiti a Gaza 500 obiettivi e attenzionati gli obiettivi sensibili anche in Toscana, Nardella e sindaci, impegno insieme per evitare la guerra, serve subito un impegno di tutti i sindaci delle grandi città del mondo per evitare una vera e propria guerra in Israele. Questo l'appello del sindaco di Firenze lanciato a Mega Cities Summit ad Istanbul davanti ai sindaci delle città del mondo, tra cui anche la palestinese Ramallah, dopo aver espresso solidarietà al popolo israeliano. Ci collegheremo tra poco con il presidente della comunità ebraica Enrico Fink. E poi la scomparsa di Dalida Angelini ci ha lasciato. La Toscana si stringe attorno alla CGIL, fu la prima donna segretaria della CGIL Toscana. Avremo in diretta un esponente della segreteria del sindacato. La Camera Ardente sarà allestita oggi dalla mattina alla sera alla Camera del Lavoro di Lucca in viale Luporini. Funerali si terranno invece domani alle 10 in una frazione di Seravezza a Ripa. Il rischio è quello di un inizio settimana poi di passione per il traffico nelle città italiane, anche a Firenze, con disagi in vista per molte persone, da pendolari a turisti. È stato infatti confermato lo sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori del trasporto pubblico locale, proclamato per oggi dal sindacato di base USB, mentre domani sarà la volta della categoria dei tassisti, che protesta contro le norme sulle licenze contenute nel decreto legge asset varato dal governo. Riparte la Faentina, entro fine anno riapre la tratta Marradi e Faenza. Da Marradi a Faenza, ai nostri microfoni il sindaco di Marradi Tommaso Triberti, che proprio da qui lanciò un appello verso le istituzioni per uno stop che era davvero insostenibile per i pendolari e per gli studenti. E come ogni lunedì avremo naturalmente in collegamento dalle 8:40 l'assessore Giorgetti alla mobilità, alla tranvia di Bagnaripoli, sensori e camion, ha approvato una mozione al riguardo, ma anche la sosta selvaggia dei bus turistici, le zone 30 e naturalmente il punto sui cantieri della tranvia. E poi dalla 10 al 15 ottobre 2023 torna Middle East Now. Avremo in collegamento anche video sui nostri canali cross mediali il direttore artistico di Middle East Now Festival, Roberto Ruta.
Rifiuti ingombranti come divani e frigoriferi? Togliti un peso di dosso. Ti li ritiriamo noi, gratuitamente. Chiamaci, scrivici sul nostro sito oppure prenota tramite Alia App.
Questo è un consiglio utile di Alia, servizi ambientali.
Living Museums, quando la lingua diventa uno strumento di connessione con la versione migliore di te. Living Museums offre percorsi di conversazione in inglese con incontri online 2 ore a settimana in gruppi da 3 a 6 persone. Questo è il corso d'inglese basato sulla crescita personale che stavi cercando. Scopri di più su livingmuseums.live.
Controradio.
Passate da 8 minuti, salutiamo Francesco Pasi dall'AMA quest'oggi con noi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno anche a voi.
Allora, questa pioggerella non ce l'aspettavamo, forse l'avevate preannunciata, ma a cosa prelude, Pasi?
Direi a niente, perché diciamo continua l'alta pressione, quindi continua la fase veramente anomala, però ci sono appunto queste nubi basse o foschie che danno un po' di piovigine, tenderà comunque a dissolversi la nuvolosità nel corso del pomeriggio, lasciando spazio di nuovo a un pomeriggio in prevalenza soleggiato e ancora con temperature che potranno sfiorare i 27-29 gradi, quindi decisamente superiori alla media del periodo. Comunque, come abbiamo visto, diciamo, sta aumentando molto l'umidità, avremo quindi giornate sostanzialmente molto simili almeno fino a mercoledì e giovedì, quindi un po' nuvolose in mattinata, nel pomeriggio soleggiato con un caldo abbastanza anomalo e anche abbastanza umido.
Tutto questo nell'arco della settimana poi come evolverà?
Diciamo che sembra a questo punto che possa esserci spiraglio per una perturbazione a partire da venerdì e per il weekend, diciamo si sta parlando ancora di previsioni piuttosto incerte, però diciamo è anche un po' naturale che poi dopo l'alta pressione finisca e possano cominciare a passare delle perturbazioni, quindi è probabile un peggioramento del tempo nel corso del weekend, però almeno fino a giovedì le condizioni sono invariate con appunto alta pressione e giornate in prevalenza soleggiate almeno nel pomeriggio.
Grazie per il momento a Pasi, grazie a Lama, domattina naturalmente.
Grazie, ciao a tutti, a domani.
Salutiamo adesso Paolo Gozzani della segreteria della CGIL Toscana, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Innanzitutto Gozzani, un attestato di cordoglio naturalmente e di vicinanza da Controradio a tutto il sindacato e ai familiari di Dalida Angelini, una notizia arrivata nel fine settimana che ha colto tutti davvero di sorpresa. Ognuno di noi ha un ricordo di Angelini sia al microfono che fuori dal microfono, davvero una perdita che viene vissuta in queste ore con grande sgomento, immagino sicuramente all'interno del sindacato ci saranno e starete ricevendo attestati di sostegno e di vicinanza da tutta la Toscana e non solo.
Sì, siamo distrutti perché una notizia veramente sconvolgente, tanto dolore per la perdita di una grande compagna, una dirigente di un rigore assoluto, instancabile, che ha dedicato con dedizione, con impegno, con sacrificio la sua vita per la causa dei lavoratori. E porto veramente un dolore collettivo, abbiamo avuto tanti attestati di cordoglio, di stima da parte dei dirigenti sindacali, dai nazionali fino ai delegati, ai lavoratori anche iscritti che hanno avuto la fortuna di incontrarla nel loro percorso. Perché
ecco Gozzani, mi dice un elemento davvero nella quotidianità del lavoro, del confronto sindacale e sociale con Dalida Angelini, ricordiamo prima donna segretaria della CGIL Toscana, una caratteristica che lei si ricorda che davvero rimarrà come eredità all'interno appunto dell'attività sindacale?
L'umanità, insieme alla determinazione, la caparbietà, non mollava mai, incontrava i lavoratori se non erano impossibilitati, quelli per dire dei piccoli luoghi di lavoro che erano a volte o spaventati o impossibilitati a incontrare i sindacalisti durante la giornata di lavoro, li incontrava anche dopo cena. Ho ricordi di tanti lavoratori che mi hanno raccontato di averla incontrata anche dopo cena per poter accogliere la loro istanza e il loro bisogno, quindi tanto cuore con una determinazione, una caparbietà, ripeto, incredibile, una grande donna, grande dirigente sia dal punto di vista personale, umano, che dalle competenze e dalla volontà della sindacalista.
Grazie a Gozzani per queste parole che naturalmente sottoscriviamo, ricordiamo la Camera Ardente oggi alla Camera del Lavoro di Lucca. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi. Grazie.
Alle 8:13 minuti ci colleghiamo adesso, come preannunciato, con il presidente della comunità ebraica di Firenze, di Siena, Enrico Fink. Buongiorno Enrico.
Buongiorno.
Leggiamo sui televideo, rimbalzano le notizie, l'ultima: più di 500 obiettivi di Hamas sono stati colpiti nella notte tra attacchi aerei e colpi di artiglieria a Gaza, lo ha annunciato l'esercito israeliano. Abbiamo notizie del rafforzamento delle misure di controllo per quanto riguarda i punti sensibili anche nella nostra regione, naturalmente la sinagoga, innanzitutto Rico Fink, una valutazione rispetto a quanto sta succedendo, come viene vissuto dalla comunità ebraica sul nostro territorio?
Ovviamente sono momenti di angoscia tremenda, sono stati giorni atroci. Le immagini che sono arrivate, sono passate sui video di tutti quanti, sono state fonte di strazio, c'è poco da dire. Ovviamente viviamo con molta partecipazione e apprensione per quello che si preannuncia, insomma, come un momento di continuo massacro e così riportare indietro le lancette dell'orologio su tentativi di normalizzazione e risoluzione di un conflitto ormai troppo lungo. Devo dire, appunto, per noi è stata per tutti quanti ovviamente un risveglio tremendo, ma penso che si possa dire anche a livello ben più ampio di quello semplicemente della comunità, insomma, l'immagine.
Certo, assolutamente. Si parla di 436 morti e 2270 feriti al momento, fonte il Ministero della Sanità di Gaza, 80 terroristi trovati nel paese nella notte. Avete notizia, siete in contatto con alcune persone che abitano lì? Avete notizie di quello che sta succedendo direttamente dai territori?
Le notizie sono ovviamente tremende, appunto si parla delle cifre che dicevi, oltre 400 in questi bombardamenti di questo momento, si parla di 700 morti nei giorni appena passati. Noi abbiamo contatti continui con persone che praticamente vivono in bunker da sabato e che chiaramente stanno nel lavoro costante, persone salve perché appunto la sicurezza di ogni casa è molto 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 rafforzata, ci sono pazzi di luoghi dove potersi rinchiudere durante assalti o durante bombardamenti, insomma la situazione è veramente molto tesa. Noi ovviamente siamo preoccupati così di quello che è successo in Israele nei giorni passati e di quello che succederà nei prossimi giorni. Come ripeto, il problema è che la barbarie che abbiamo visto, la violenza, tra l'altro violenza che un tipo di violenza che appunto anche ha colpito indiscriminatamente, io sono ancora fermo alle immagini dei ragazzi del RAVE, una cosa tremenda, 260 corpi che sono stati raccolti ieri, i ragazzi che stavano ballando, insomma, nella campagna che sono trovati travolti dall'incursione. Immagini di questo tipo scatenano chiaramente un tipo di guerra che non è facile immaginare, qui non è facile immaginare la fine, perché è chiaro che in un momento in cui tra l'altro si inserisce un meccanismo di ostaggi di numero ancora imprecisato, pensate ai tempi, io sono terrorizzato di cosa vuol dire proprio in prospettiva, quando ci sono stati gli ostaggi, io penso ancora a Gilad Shalit, un ostaggio che per anni è stato nelle mani dei combattenti a Gaza, anni, e ora pensare appunto di avere tutte queste persone ostaggio vuol dire che probabilmente ci troviamo di fronte a un conflitto che durerà a lungo ancora, una situazione non...
si va verso l'operazione via terra Gaza, come era prevedibile, ma come anche insomma preannuncia, come anticipavi tutto lo scenario,
come era chiaramente nel desiderio di chi ha pianificato tutto questo, perché teniamoci chiaro, chi scatena operazioni di questo genere lo fa per riportare indietro il lancetto dell'orologio, per scatenare una reazione che ovviamente sarà mostruosa, con perdite dei civili, e chi ne paga le spese sono i civili e le persone e le popolazioni da una parte.
E non dobbiamo mai perdere questo punto di attenzione, perché altrimenti davvero la strumentalizzazione di qualsiasi notizia che ci arrivi è veramente rischiosissima, e le immagini che stiamo condividendo, che noi tutti vediamo, lasciano davvero senza parole rispetto alla violenza nei confronti della popolazione civile, come dicevamo. Nel frattempo io ringrazio Enrico Fink, presidente della comunità ebraica di Firenze e Siena, col quale naturalmente ci riaggiorneremo. Grazie.
Niente, grazie, grazie a voi.
Guardo ai giornali locali di oggi, trovate la notizia del rafforzamento delle misure di controllo al consolato e alla sinagoga, arrivano più militari per la sorveglianza, innalzata la vigilanza, leggiamo di taglio basso dalla Nazione che apre con il caso del Forteto, la regione adesso chiede i danni, a 5 anni dalla sentenza definitiva l'ente vuole 5 milioni di euro per danno d'immagine. E poi c'è un richiamo all'ex GKN, tavolo vicino ma gli enti locali saranno esclusi. A questo proposito il sindaco di Campi ha annunciato proprio nelle prossime ore una conferenza stampa, evidentemente intervenendo su questa esclusione, ve ne daremo conto. La Repubblica di Firenze invece, oltre naturalmente all'addio a Dalida Angelini, prima donna alla guida della CGIL, che salutavamo insieme a Paolo Gozzani poco fa, segretario della CGIL, della segreteria della CGIL Toscana, apre con la sanità, un deficit che diventa cronico, mancano ancora 500 milioni, anche per il 2023 i conti dovrebbero essere salvati dalla legge sul payback dei dispositivi, rimane da organizzare un contenimento dei costi, mentre il Tirreno si occupa di tranvia, multe alle ditte, arriva la stangata per i maxi ritardi nei cantieri per i lavori. Di questo parleremo anche con l'assessore Giorgetti, l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, che vi ricordo sarà come ogni lunedì in collegamento con noi a partire dalle 8:40 dopo il GR di Popolare Network. Ma alle 8:21 minuti do il buongiorno al sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Triberti, nei giorni scorsi l'annuncio di una riapertura entro fine anno della tratta da Marradi a Faenza, stiamo parlando del trasporto ferroviario, dunque uno spiraglio positivo dopo i tanti appelli che anche da questi microfoni lei ha lanciato perché riprendesse il servizio per pendolari e studenti.
Sì, sicuramente è una notizia positiva perché si può sempre fare prima, ma l'importante era avere una luce in fondo al tunnel, quindi finalmente c'è un lasso temporale, diciamolo così, dovremo stare a monitorare che venga rispettato, poi se si potesse fare prima sarebbe meglio, come abbiamo ribadito durante la riunione. Nel frattempo c'è comunque da fare un grosso lavoro anche su questi bus sostitutivi, perché non parliamo di pochi giorni ma di settimane ancora alla riapertura, e questi bus sostitutivi dove i ragazzi viaggiano in piedi e a volte rimangono a piedi, insomma c'è da lavorarci ancora, comunque sicuramente una notizia positiva.
Quindi restano confermati per ora i servizi sostitutivi su gomma messi in circolazione dall'inizio dell'anno, che impattano fortemente sul territorio e anche su strade messe a dura prova dall'alluvione. Per quanto riguarda invece la riapertura del tratto Faentina-Marradi, in che termini, con quali modalità, come tenere insieme quello che dicevamo, sicurezza e servizio?
Ci è stato comunicato che ci sarà un innovativo sistema di monitoraggio messo a punto tra RFI e CNR, che permetterà di monitorare quello che sarà l'andamento degli eventi franosi che minacciano la linea. In caso ovviamente di blocco, dovranno entrare in funzione sostitutivi, quindi capite che comunque la cosa importante è ripartire in sicurezza. Ci saranno ovviamente dei rallentamenti su gran parte della tratta, quindi saranno rivisti i gerali, però è una ripartenza per noi importante. È ovvio che poi dopo non si può a questo punto dormire sui lavori che devono essere fatti nel più breve tempo possibile in ogni caso.
E allora, intanto una buona notizia, una notizia che però non parte adesso, ma prevede tutta una serie di fasi che andremo a monitorare, soprattutto poi quando a dicembre tornerà in funzione la linea, ci aggiorneremo con il sindaco Triberti per capire cosa è stato fatto e cosa invece dovrebbe ancora essere migliorato. Grazie nel frattempo per questo aggiornamento, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Is cool. Turn it on, please turn it up. Alex Trebek is from the North Pole. Alex, who is Alex? Who is Alex? Alex Trebek is waiting for you. Alex Trebek is waiting.
Minuti, siamo a ridosso del GR di Popolare Network, vi state già portando avanti, facendo le vostre segnalazioni, vi prego un po' di sintesi nei messaggi per Giorgetti, perché altrimenti nel leggerle tutte l'articolazione andate alla domanda e soprattutto in riferimento a zone specifiche, cercate di circostanziare il più possibile così che abbiamo modo di leggere più messaggi e dare naturalmente più risposte. Il numero lo ricordo, è il 342 81 04 111. Vi anticipo che tra i temi che vorrò condividere con Giorgetti ci sarà naturalmente la contrattualizzazione del progetto della tranvia per Bagno a Ripoli, perché insomma è un nuovo passo avanti per la linea Piazza della Libertà bagno a Ripoli. Poi la questione delle multe alle ditte sui ritardi, l'importante notizia della posticipazione a fine ottobre del termine per il bonus TPL a Firenze, che tanto successo sta avendo. Ci chiedete ulteriori info, anche perché oggettivamente ne mancano di certezze, di notizie in tal senso per quanto riguarda lo scudo verde e le sue modalità di applicazione. E poi oggi ci risulta che dovrebbero partire lavori di riqualificazione di via Cavour. Insomma, queste ed altre informazioni, naturalmente implementate dalle vostre segnalazioni, con Giorgetti dopo il GR di Popolare Network, dunque tra poco la linea a Milano e poi torniamo con voi.
Le 8:30 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'esercito israeliano si prepara ad entrare nella striscia di Gaza via terra. L'attacco potrebbe scattare entro 48 ore, lo rivelano fonti americane. Ieri Israele ha dichiarato lo stato di guerra. Gaza è ormai sotto un bombardamento aereo costante. L'esercito di Tel Aviv afferma di aver colpito oltre 800 obiettivi strategici, ma sono stati abbattuti molti edifici civili. Le autorità sanitarie della striscia parlano di 436 vittime accertate e di circa 2.300 feriti. A Gaza poco fa abbiamo raggiunto Sami, giornalista palestinese.
Non solo durante la notte, ma fino a quest'ora stiamo sotto i bombardamenti nei vari posti della striscia di Gaza. Io sono qua a un posto alto, vedo che il fuoco è dappertutto, sia Gaza City, sia nei campi dei profughi, al sud, Rafah, nord, Jabalia. Ho visto anche che migliaia di gente hanno dovuto lasciare le loro case, il loro appartamento residenziale e stare nelle scuole delle Nazioni Unite per scappare dal fuoco israeliano. Soprattutto ieri, era una notte dura e si vede, si capisce, è ovvio che l'operazione israeliana si continua.
Da parte israeliana sono 700 i morti, 260 i corpi recuperati dopo il violento attacco al rave party di sabato, i feriti 2.500, molti di loro in gravi condizioni, un centinaio gli ostaggi in mano ad Hamas, tra loro anche molti stranieri. Continua la ricerca dei dispersi, che sarebbero 750. E il conflitto in Medio Oriente rischia di far esplodere altre problematiche legate per esempio all'energia, lo ha detto il ministro delle imprese italiano Adolfo Urso. Questa mattina il prezzo del gas è balzato oltre i 40 euro in avvio di contrattazioni per i timori di una escalation della guerra in Israele. Un altro giudice del Tribunale di Catania contro i provvedimenti antimigranti del governo, Rosario Cupri, ha annullato il trattenimento di 6 migranti nel centro di Pozzallo, smontando l'impianto del decreto Cutro. Prosegue anche l'indagine sul dossieraggio nei confronti della giudice Yolanda Apostolico. La procura di Catania ha aperto un fascicolo. Nelle ultime ore si è saputo che il video che ritrae la magistrata è stato girato da un carabiniere, ma ancora non è chiaro chi lo abbia passato al ministro Salvini. Il segretario della CGIL Maurizio Landini ha condannato i cori sessisti contro Giorgia Meloni pronunciati da alcune persone nella metropolitana di Roma. La scena è contenuta in un video pubblicato dalla Presidente del Consiglio che sarebbe stato girato sabato nel giorno della manifestazione della CGIL a Roma. Non fanno parte della cultura e della pratica della mia organizzazione, ha detto Landini. Anche il PD ha preso le distanze dai cori, chiedendo però a Meloni di ascoltare le richieste del corteo che secondo gli organizzatori ha portato in piazza 200.000 persone. In Germania avanza l'estrema destra alle elezioni per i Länder di Baviera e Assia. Il partito AfD ha ottenuto parecchi consensi, il 15% in Baviera, il 18% in Assia, mai così tanti in due regioni dell'ovest del paese. Prima in entrambi i Länder è stata la CDU, mentre i partiti della coalizione di governo, socialdemocratici, verdi e liberali, hanno perso voti, una batosta per il cancelliere Olaf Scholz. In Spagna migliaia di persone hanno manifestato a Barcellona contro l'ipotesi di accordo tra il premier Sánchez e gli indipendentisti catalani di Puigdemont per la formazione del nuovo governo. Lo scambio politico sarebbe l'amnistia per i leader catalani sotto accusa per aver organizzato il referendum indipendentista del 2017. Al corteo hanno preso parte anche i leader dei due principali partiti della destra, Alberto Núñez Feijóo dei Popolari e Santiago Abascal di Vox. Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale oggi in tutta Italia, l'agitazione proclamata dal sindacato di base USB, si fermano autobus, metropolitane e treni locali. Le principali richieste sono l'introduzione di un salario minimo per legge di 10 euro l'ora e la messa a punto del reato di omicidio sul lavoro. A Milano le corse di autobus, tram e metro potranno avere cancellazioni e variazioni dalle 8.45 alle 15 e poi dopo le 18 fino a fine giornata. È tutto per il momento con le notizie, ci risentiamo alle 9.30 con gli aggiornamenti. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. A cominciare dall'autostrada in A1, coda per traffico in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze. In A11 code a tratti, sempre per traffico tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Bivio A11 Firenze Nord e Firenze Peretola, il tutto verso Firenze. In A12 2 km di code a tratti per tratto chiuso tra Massa e Carrara in direzione nord. In Fipini code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta code in uscita a Scandicci a Santa Croce. Sguardo al traffico ferroviario, il treno 4094 Roma Termini Firenze sta viaggiando con 54 minuti di ritardo per ritardo nella preparazione del treno. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze possibili disagi per incidente segnalato in via di Santa Maria Marignolle. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
MITA, Made in Italy Tuscany Academy. Il primo istituto tecnico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Grazie al Ministero dell'Istruzione e Regione Toscana Giovani Sì. Contro Radio.
I won't be angry.
Se dico lunedì e Newsline, dico anche naturalmente il collegamento con l'assessore Stefano Giorgetti, assessore alla mobilità del Comune di Firenze, che salutiamo. Buongiorno, assessore.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, già ci sono dei messaggi, ma partiamo dal nuovo passo avanti per la linea del tram Piazza della Libertà Bagno a Ripoli. Allora, si contrattualizza il progetto, la giunta comunale ha dato il via libera.
Sì. Siamo arrivati in fondo a questa fase che è stata un po' difficile, anche lunga, per chiudere tutti gli accordi economici, e quindi da ora parte il progetto esecutivo e anche un cronoprogramma esatto negli interventi, quindi fra poco potremo fare e divulgare un cronoprogramma molto più esatto, anche se sappiamo già che i lavori che partiranno saranno principalmente quelli che riguardano le modifiche alla viabilità, che vengono fatti prima di iniziare i cantieri veri e propri, e poi realizzeremo i parcheggi scambiatori sia su Firenze che su Bagno a Ripoli, e andremo a realizzare il deposito dei tram e anche il nuovo ponte sull'Arno. Ecco, questi sono i primi lavori che partono, che sono previsti nei primi mesi del prossimo anno come partenza dei lavori, ma poi avremo anche un cronoprogramma esatto di tutti i tratti che riguarderanno dai viali circonvallazione, da Viale Giannotti, anche Viale Europa, tanto per intendersi, anche compreso anche il Lungarno. Quindi sappiamo fin da ora che l'ultimo cantiere sarà quello sul ponte da Terrazzano, perché dovremo avere finito e utilizzabile il nuovo ponte prima di fare qualsiasi cantierizzazione sul ponte esistente.
Quindi comunque i primi lavori, l'obiettivo è quello che inizino tra la fine dell'anno e l'inizio del 2024?
Sì.
Bene, questo, e poi passo passo le opere di modifica della viabilità propedeutica all'avvio vero e proprio, che naturalmente sono anticipatorie, le aggiorneremo e le racconteremo con lei. Veniamo però invece alle multe, alle ditte per quanto riguarda i ritardi nei cantieri per i lavori già in atto, assessore. Tramvia, multe alle ditte, titola il Tirreno, arriva la stangata, di cosa si sta parlando?
Allora, nel contratto della variante al centro storico erano state inserite non sono delle multe, sono delle penali contrattuali per fasi di avanzamento dei lavori, restituzione delle aree pubbliche. Quindi anziché avere una penale finale c'erano delle penali intermedie, e questi sono i calcoli rispetto a un ritardo nella riconsegna delle aree pubbliche secondo quella era la previsione dei lavori e quindi del cronoprogramma rispetto a quella che è stata la consegna effettiva. Quindi sono delle sanzioni, delle penali intermedie e parziali, poi vedremo se ci sarà il rispetto, perché quello che conta è il rispetto contrattuale finale della consegna di tutta l'opera, che prevede, fin dall'inizio prevedeva che entro fine marzo fossero terminati tutti i cantieri. Però queste, ecco, sono delle penali parziali legate alla restituzione delle aree pubbliche.
C'è una buona notizia invece, che è il posticipo a fine ottobre del termine per il bonus TPL a Firenze, uno strumento importante che, visto il successo, viene ulteriormente esteso.
Sì, esatto, tantissime sono state le richieste, quindi abbiamo deciso dal 5 ottobre di poter mantenere questa possibilità anche per tutto il mese di ottobre, cioè adesso abbiamo deciso per tutto il mese di ottobre, e quindi poter richiedere ancora gli abbonamenti sia per quanto riguarda gli studenti sia per quanto riguarda i nuovi abbonati e lo sconto per gli abbonati storici.
Allora, un'ultima sollecitazione e poi veniamo alle segnalazioni. Era annunciato per oggi l'inizio dei lavori di riqualificazione di via Cavour, assessore. È così? Partiranno proprio questa giornata?
No, probabilmente partiranno lunedì prossimo, perché nell'andare a rilasciare le ordinanze chiaramente si sono sovrapposti tutta un'altra serie di lavorazioni, per cui è stato necessario fare lo slittamento di una settimana, perché contemporaneamente partono dei lavori di restauro e di recupero di Palazzo Medici Riccardi, quindi ci sono, sullo stesso lato in cui doveva partire marciapiedi, si sommano anche delle ordinanze legate ai nuovi ponteggi, poi ci sono delle ordinanze legate alla viabilità e alla necessità di utilizzare via Cavour in uscita città relativamente ad altri interventi che sono da altre parti. Penso per esempio alla chiusura futura di via Ghibellina per dei lavori importanti e quindi necessità dei mezzi pesanti che vanno al verde a scaricare le scenografie, tutti gli elementi necessari alle attività che si svolgono al Teatro Verdi, e quindi c'era bisogno di mettere insieme tutte queste cose. L'ordinanza quindi slitterà di una settimana per partire la lavoro. La ditta è pronta, tutto pronto, però c'è necessità di fare ancora ulteriori verifiche per una settimana.
Ecco, allora, le domande dei nostri ascoltatori al 342-8104-111, si torna su richieste di informazioni certe per quanto riguarda lo scudo verde, perché c'è molta preoccupazione soprattutto per chi ha più mezzi e magari abita in comuni limitrofi e per pochi chilometri per motivi familiari deve appunto varcare poi quelli che saranno gli accessi. È possibile avere delle informazioni? Ci sono adesso ulteriori notizie su anche il confronto sulle modalità di applicazione, assessore?
No, no, il confronto non è concluso, ci vediamo anche in questa settimana per costruire quella che è la disciplina, che inizialmente comunque farà un monitoraggio, quindi l'assicuro che il primo anno principalmente sarà un monitoraggio, salvo poi non passare con i mezzi, già oggi non si può passare in città, sono già vietati, e soprattutto sarà un controllo sui mezzi pesanti e sui bus turistici. Quindi il primo anno riguarderà principalmente questo tipo di attività. Stiamo però scrivendo con tutti i comuni della città metropolitana la previsione, quello insomma è quella che sarà la normativa da attivare allo scudo verde, però ancora non è completata e quindi ancora non è stata definita in tutte le sue parti, però sicuramente il primo anno sarà un anno di monitoraggio.
Andrea da Pian del Mugnone torna su via Bolognese, annunciata, dice, in pompa magna il rifacimento della strada, è stato il classico topolino partorito dalla montagna, il tratto fino alla pietra, la parte stretta, è pressoché impraticabile, mi sento preso in giro da utente. Qual è la condizione, se lei conferma insomma questa valutazione, assessore?
No, ma via Bolognese noi abbiamo rifatto delle asfaltature e ci sono dei tratti che non sono stati asfaltati perché ancora Pugliacqua non ha eseguito i lavori, e tratto stretto ci sarà l'obbligo della chiusura che è prevista nella prossima estate, e con i lavori dopo i lavori Pugliacqua anche lì verrà rifatta completamente l'asfaltatura. E fare l'asfaltatura ora quest'anno in quel tratto, dove poi nella prossima estate viene praticamente tutto rimosso perché ci sarà un doppio scavo rispetto alle nuove tubazioni, deve inserire Pugliacqua, il primo tratto l'ha fatto quest'anno, infatti dove è intervenuto è già stato riasfaltato, nelle parti invece dove deve intervenire l'asfaltatura sarà successiva.
Allora, invece si parla adesso di un restringimento per la sistemazione di un tombino tra Viale Lavagnini e La Fortezza che ha provocato un intasamento totale. Comprendo la canterizzazione, ma certe operazioni forse si potrebbero organizzare in altro modo. Sul cantiere alla Fortezza ci chiedono in realtà aggiornamenti, perché doveva essere una lavorazione breve, invece è un cantiere che sta creando molti disagi.
No, allora, questo è un tombino, un chiusino di Pugliacqua dove era necessario fare in emergenza un intervento, quindi non è un intervento programmato ma un intervento fatto da Pugliacqua in emergenza. Hanno lavorato sabato e domenica, soprattutto domenica, per risistemare il chiusino che ora è risistemato, devono completare la parte in asfalto. So che la ditta questa mattina, perché io sono rimasto in contatto sia sabato che domenica, perché anche noi abbiamo fatto molta pressione perché è un punto strategico e crea problemi rispetto alla viabilità, so che la ditta ha preso questa mattina dall'impianto il catrame e sta dirigendosi sul posto per poter fare la riparazione. Allora mi risulta che verrà tutto completamente riaperto entro un'ora e mezza, massimo due ore. Questi sono gli imprevisti nell'avere un intervento in emergenza fatto il sabato e la domenica, e quindi la ditta interviene, fa un tipo di ripista, però per completarlo poi questa mattina non aveva a disposizione il catrame, hanno dovuto aspettare l'apertura dell'impianto per poter reperire il catrame per finire la riparazione. Poi serviva anche che il materiale del Tiusino fosse un materiale, cioè in qualche modo fosse passato un po' di tempo perché il materiale potesse fare la presa. Quindi è un intervento in emergenza non programmato che ha creato tantissimi disagi, questo lo sappiamo, e noi siamo stati 2 giorni in contatto continuamente con la ditta per fargli fare il lavoro.
E invece ci chiedono speranzosi, ci scrive Daniele, è prevista qualche soluzione riguardo al maxi ingorgo che si crea tutti i giorni per chi proviene dal casello A11 Firenze Ovest verso Peretola in direzione Novoli, soprattutto nella fascia 18-19? Situazione anche lì sempre congestionata.
Beh, allora, per quanto riguarda l'aspetto lì del casello dell'uscita di Firenze Nord, lì ci sono già i lavori propedeutici per poi partire con il nuovo svincolo, e per fortuna il nuovo svincolo dovrebbe risolvere tantissime problematiche. In questo momento stanno facendo tutta una serie di verifiche proprio autostrade per poi partire con lavori. Ora c'è la verifica bellica, se non ricordo male, in tutta quella zona. Per quello che ci riguarda, noi entro questo mese, l'abbiamo già detto, toglieremo l'impianto semaforico all'aeroporto. Anche questo libererà, soprattutto la sera, penso, quando ci sono maggiori ingorghi, la possibilità di ingresso verso l'autostrada, e quindi questo faciliterà. Però ecco, l'aspetto fondamentale è la realizzazione dello nuovo svincolo, che ricollegherà tutte le viabilità. Ora, in questi giorni, abbiamo anche un altro problema lì in quella fase: ci sono i lavori sul ponte all'Indiano, delle barriere del rumore che sono partiti questi lavori importantissimi per quelle abitazioni, era cosa richiesta da tantissimo tempo, e quindi abbiamo l'obbligo di andare incontro alle esigenze anche dei residenti di quella zona, e quindi è importante fare lavori. Ecco, anche questo sta creando una serie di problemi, però è un problema che si dovrebbe risolvere nell'arco di un mese.
Allora, quando riaprirà definitivamente via della Villa Cedri, zona Viola Park? È da giugno che è chiusa e ogni mese viene aggiornata la data di riapertura sui cartelli gialli.
Ma ora io questo non lo so dire quando verrà riaperta, perché non conosco il tema specifico, perché se è quella a cui penso, sono dei lavori legati alle opere di urbanizzazione proprio del Viola Park, quindi è una cosa, è una richiesta privata legata all'apertura del Viola Park, ma credo che mercoledì c'è l'inaugurazione ufficiale.
Si svelerà l'arcano, per forza. Perché la situazione lì altrimenti di circolazione diventa delicata dal punto di vista proprio non solo della sosta ma anche del raggiungimento del Viola Park. Allora, assessore, c'è un'ultima segnalazione che prendiamo di Laura, che ci offre anche uno spunto per un altro tema. Residente in centro storico ci dice: siamo soverchiati da mezzi con conducente NCC che sono tanti, enormi, spesso vuoti e sostano in attesa di turisti. Ci dice qualcosa su questo e anche sulla sosta selvaggia dei bus turistici su Lungarni? È intervenuto anche il sindaco Nardella nei giorni scorsi.
Sì, allora, per quanto riguarda gli NCC, è vero, ci sono tantissimi NCC, però c'è una norma che prevede che loro possano entrare in centro storico e anche sostare in centro storico in attesa appunto del cliente, rimanendo all'interno dell'auto.
Una norma nazionale o di che tipo, assessore?
È una norma nazionale, che consente equipare il tipo di servizio, un servizio pubblico, e quindi loro possono entrare e attendere il cliente, accompagnare, attendere e poi riprendere il cliente. E oggi c'è tanto lavoro su Firenze e quindi sono tantissime. Fra l'altro, anche noi abbiamo fatto una serie di verifiche, comunque stiamo facendo controllo della Polizia Municipale, anche molti che non sono non solo della provincia di Firenze o della regione toscana, ma che arriva anche da fuori regione.
Quindi continua questa transumanza che non...
Esatto. E quindi su questo c'è particolare attenzione rispetto a quello che la norma consente appunto di controllare. Sui mezzi, sui bus turistici, sì, abbiamo fatto una riunione anche venerdì, anche con la Polizia Municipale, per modificare tutta una serie di cose, perché in realtà hanno dei comportamenti, e non solo dei comportamenti, corretti rispetto a quello che prevede la normativa, e quindi ci sarà molta più attenzione anche rispetto a questa situazione che in qualche modo ha visto, insomma, l'accumularsi di bus turistici anche in seconda e terza fila, e quindi su questo dobbiamo intervenire.
Speriamo il prima possibile, sicuramente anche in parallelo con lo scudo verde era stato annunciato, verrà fatta una valutazione in tal senso.
Esatto,
ecco,
esatto,
ci dice
esatto.
I cantieri particolarmente impattanti questa settimana?
Beh, allora questa settimana abbiamo finalmente il cantiere su Via dei Feti per la manutenzione della carreggiata stradale, era da tanto tempo che chiedevo l'intervento e quindi è un intervento importante perché comunque la via Pietrapiana a Via dell'Ulivo sarà in qualche modo rifatto il primo tratto e poi anche il secondo fino ad arrivare a Via dell'Agnolo, quindi un intervento su Via dei Pepi che era molto attesa e partirà da oggi e durerà circa una ventina di giorni. Poi abbiamo l'asfaltatura di Via del Rossellino a Settignana, anche questo è un intervento importante e atteso. Poi abbiamo anche l'asfaltatura in Via dell'Osservatorio, siamo nel quartiere 5, nella parte alta di Via dell'Osservatorio. Inizieranno anche mercoledì i lavori di asfaltatura dell'intersezione fra Via Benedetto Marcello, Ponte alle Mosse e Via Paesiella, anche questo è un punto strategico rispetto alla viabilità, anche se verranno fatte questa asfaltatura di notte dalle 21 alle 5, però ecco lo ricordo perché così i cittadini possono vedere qual è la viabilità alternativa per non passare da questa intersezione. E poi dopo ci sono degli interventi di riqualificazione in Via dei Cappuccini, l'impianto di illuminazione, lavori alla rete idrica in Via Magenta e Lungarno Vespucci, anche questi sono importanti, c'è un allacciamento all'acquedotto in Saminiata a Monte, in Via Saminiata a Monte e in Via del Forte di San Giorgio, anche lì abbiamo dei lavori per quanto riguarda la rete di distribuzione elettrica. E poi in città in questa settimana abbiamo tantissimi anche cantieri privati, quindi fare molta attenzione alle modifiche alla viabilità perché ci sono diversi cantieri privati, un montaggio dei ponteggi oppure anche di sgomberi, quindi è una settimana dove ci saranno insomma molte problematiche, potranno essere delle problematiche secondo uno dove deve andare rispetto ecco, anche a questi interventi, soprattutto interventi privati, quindi invito tutti a leggere qual è la disciplina e quali sono le problematiche che possono essere lungo la viabilità.
Notizie sullo sciopero del trasporto pubblico locale indetto dall'OSB per oggi, coinvolge anche Firenze, assessore?
Sì, ma non ho, per ora non ho avuto particolari segnalazioni.
Neanche noi, quindi per il momento su questo fronte incrociamo le dita.
Vediamo se qualcosa va bene.
Arrivano ulteriori messaggi a testimonianza del parcheggio selvaggio dei bus turistici la domenica sul Lungarno Aldo Moro, parcheggiati sui marciapiedi a ridosso della pista ciclabile. Assessore, grazie nel frattempo, ci risentiamo
grazie
lunedì.
Grazie a voi, buongiorno.
Shocker, better leave town if you only want another. Stop the stand the pressure of the class to the rocker. See the red they go down the escalator. Now listen to the truth, right? Accelerator. Then you realize that you gotta have a brother. Now this place is gonna knock you out sooner or later.
So don't complain.
I'm like I used to say, blowing Jack Dylan. Forever to die. Or shout your
Me le sono segnate, non è che passano in cavalleria le vostre segnalazioni che non sottopongo in tempo reale all'assessore Giorgetti, tipo la zona verde allo stadio durante le partite. Questo interrogativo verrà messa, verrà attivata, oppure è previsto il rifacimento dell'asfalto di via Aselli, zona Careggi Capolinea, bus 56. Alessandro, abbi fiducia, torno con queste segnalazioni ed altre lunedì prossimo con l'assessore Giorgetti. Nel frattempo c'è un pensiero molto bello, anzi sarebbe auspicabile venisse inserito in un programma elettorale da qui alle amministrative di giugno. Francesco da Firenze: ma un abbonamento gratis per tutti da 0 a 100 anni attingendo ai fondi di multe e tasse di soggiorno non sarebbe un'iniziativa che darebbe anche il senso di una restituzione ai cittadini che vivono con crescente disagio il peso del turismo? L'ha messa molto bene l'ipotesi e la sollecitazione e noi magari la prossima volta ci torniamo su questo, perché davvero, a prescindere dall'amministrazione vigente, sarebbe io andrei non solo un abbonamento per tutti da 0 a 100 anni, ma anche non solo per Firenze, ma per tutta l'area metropolitana, perché sappiamo quanti arrivano a Firenze per lavorare o studiare e non possono attingere, per esempio, al bonus TPL. 9 minuti in questo istante, breve stacco pubblicitario, poi torniamo con voi anche sui nostri canali cross mediali per parlare dell'atteso arrivo di Middle East Now alla compagnia e non solo.
Il viaggio è in partenza per dicembre e se sei interessato informati subito, si sono aggiunti 4 posti. Da Belém a Manaus, la crociera sul Rio Negro con gli avvistamenti della fauna locale e la visita della capitale Brasilia e molto altro. Brasile, un viaggio memorabile immerso nel più grande ecosistema del pianeta, la foresta amazzonica. Dal 4 al 14 dicembre organizzato da Controradio e Controradio Club. Info banner Brasile sul sito controradio.it.
Controradio.
Bravo, 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 bravo.
Oh, let's rock. Oh, yeah.
Bravo chi ascolta.
Bravo.
Il pomeriggio di Controradio con Giustina Terenzi.
Bravo.
Che meraviglia.
Controradio 93.6 98.9 www.controradio.it.
Another day.
She takes a long, nice walk in the morning. When the sun comes out to wind her through the day. Where the air is clear and the lake is cool. She's still not yet in the mood to drool.
Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è crossmediale.
Alle 9 passate da 10 minuti abbiamo attivato anche la nostra diretta social sui nostri canali crossmediali, non solo in radio, perché vogliamo aprire un focus in questa ultima parte di Newsline su Middle East Now, che da domani al 15 ottobre arriva a Firenze, va in scena il festival che propone un'immersione nella cultura medio orientale più contemporanea, un bisogno di cultura quanto mai attuale. Noi salutiamo uno dei direttori artistici, Roberto Ruta, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Controradio.
La compagnia Lastra, il Museo del Novecento, una multiformità di eventi e anche di spazi per questo arrivo di Middle East Now, che non possiamo non raccontare partendo dall'attualità. Ruta, quanto è importante che di cultura si parli per tornare a creare un terreno di condivisione?
Noi crediamo sia fondamentale. Il festival nasce appunto con questo presupposto, con il fatto che la cultura, che il cinema, a partire dal cinema, il cinema è il focus del, del festival, ma anche la fotografia, la, i dibattiti, le mostre, il food, il cibo, anche insomma, tutte le varie espressioni culturali siano uno strumento di dialogo fondamentale per aprire, per stimolare il confronto, per aprire, per stimolare anche nel pubblico prospettive nuove sul, sul Medio Oriente, che chiaramente è molto spesso caratterizzato da, da situazioni di grande difficoltà, criticità. I fatti di queste ultime ore lo testimoniano, però se non, non lasciamo alla cultura la possibilità di crearli questi momenti di approfondimento, di ponte culturale, appunto di affinità e di relazione, allora la situazione è ancora peggiore e non, appunto, non, non si cerca di costruire un futuro migliore, nonostante tutto.
35 film in anteprima, italiana, europea e internazionale, premiati nei migliori festival internazionali, focus proprio sulla Palestina. Ci sarà un film importante atteso proprio su Gaza?
Sì, il focus sulla Palestina chiaramente lo abbiamo concepito diverso tempo fa, era vedendo anche le i film che uscivano nei festival internazionali, grande dinamismo culturale che la Palestina esprimeva. E domani sera apriamo appunto con un film, si chiama Gaza Weekend, che è un film, è un bel film che racconta appunto di una, in forma di commedia, quindi con un approccio leggero, però argomenti, come dire, importanti, e racconta soprattutto anche di tanti aspetti della quotidianità della vita a Gaza e della, come dire, il contesto più ampio di Palestina e Israele. Ma abbiamo anche altri titoli appunto che fanno parte del focus Palestina, perché crediamo che appunto nel creare momenti di approfondimento attraverso storie di vita quotidiana che vengono poi raccontate dal cinema, dai film, si possa creare questa dimensione di ulteriore empatia, approfondimento, che altrimenti, come dire, è lasciata molto in superficie, molto spesso dai media che per, come dire, cavalcano l'onda e rimangono molto in superficie. Purtroppo i fatti cruenti sono le morti, la violenza, sono sempre da condannare, indubbiamente sono l'aspetto, come dire, dal quale non possiamo esimerci dal farlo. Occorre però anche che ci si ponga in una dimensione di approfondimento, di comprensione, di voler capire di più di quello che sta accadendo da entrambe le parti. Questo credo sia la cosa importante.
Middle East Now, direzione artistica di Roberto Ruta, con noi in collegamento, fondatore insieme a Lisa Chiari di un festival che, lo dicevamo, non è solo cinema ma tanti eventi speciali anche in altri spazi. Davvero vale spendere un minuto per la mostra al Museo del Novecento, Landing, dedicata allo skate come mezzo di condivisione anche in questo caso.
Sì, Landing è la mostra, il progetto fotografico culturale di un fotografo e skater di origini palestinese, Maen Ahmad, che dopo essere nato in Palestina ma cresciuto negli Stati Uniti è tornato nella sua terra d'origine, e attraverso lo skateboard, portandosi a una tavola da skateboard e attraverso l'andare in skate, ha cercato di ricostruire la sua identità, ma anche di crearsi un contesto di relazioni con i giovani come lui, come i giovani palestinesi, e appunto racconta lo skateboard come strumento di condivisione collettivo. Ma anche un momento di evasione per tanti aspetti dalle difficoltà della quotidianità che ci sono e marcano anche l'architettura della vita in Palestina e in Israele. E quindi è un progetto molto interessante, fotografico, ma anche che racconta le storie quotidiane e le storie di vita di questi giovani skaters palestinesi.
Un'ultima segnalazione riguarda la presentazione di un libro che ha a che fare con la cucina, anche questo come strumento di condivisione.
Sì, abbiamo come ospite speciale del programma Food di questa edizione Sagar Setareh, Sagar è di origine iraniana, è nata a Teheran, però da oltre 15 anni vive a Roma, è arrivata in Italia per studiare e, animata da questa profonda passione per la cucina, da sempre ha cucinato, ha fotografato le sue ricette, ha cercato anche di creare un ponte culturale attraverso un ponte culinario che fosse anche un ponte culturale, quindi nelle sue ricette ci sono ricette della tradizione persiana, ma anche ricette italiane, perché appunto il suo viaggio è melograni e carciofi, capite già dal titolo che si tratta di mettere assieme la cultura persiana e la cultura del suo nuovo paese di adozione, diciamo l'Italia, e quindi viaggio, si chiama melograni e carciofi, viaggio dall'Iran all'Italia attraverso la cucina, e devo dire è un libro molto bello che oltre che essere un libro di ricette, 80 ricette, ma è anche un libro su una migrazione, su un confronto culturale che passa attraverso i piatti, il cibo, e che diventa uno strumento di arricchimento per chi legge il libro, per chi compie questo viaggio, e anche di apertura mentale rispetto a culture che possono apparire distanti, no? Perché poi talvolta i fatti della cronaca quotidiana ce le fanno apparire distanti, ma poi le persone invece prese, la gente presa, come dire, la gente che vive in questi paesi è come molto simile a noi, cioè non, come vive le stesse passioni, vive la stessa quotidianità, gli stessi sentimenti, e quindi è importante che questo messaggio di condivisione di valori universali possa passare, passa anche attraverso il cibo, come con un libro come Melograni e Carciofi.
E questa volontà a cui faceva riferimento il direttore artistico Ruta, questa volontà di pace, di condivisione, innanzitutto passa anche attraverso la partecipazione. Da domani al 15 a Middle East Now, 14ª edizione del festival, potete davvero immergervi in quella che è la programmazione tra la compagnia, il Museo del Novecento e l'Astra sul sito middleeastnow.it, ma anche sul nostro sito controradio.it. Grazie a Ruta per essere stato con noi.
Grazie davvero a voi di averci dato queste possibilità. Vi aspettiamo al cinema, per cinema, ma anche per tanta cultura contemporanea. Grazie mille a tutti.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
E al volo passo subito da un argomento all'altro, ma sempre sotto e dentro la cornice della cultura come possibilità di partecipazione e di condivisione, perché adesso vogliamo aprire una finestra rispetto a una programmazione che si è conclusa a fine settembre con numeri davvero importanti in termini di pubblico e anche di spazi. Parliamo di Scandicci Open City 2023, che si è conclusa a fine settembre, con delle anticipazioni anche su quello che sarà l'autunno e non solo in programmazione per quanto riguarda le politiche culturali di Scandicci, con l'assessora alla cultura del comune Claudia Sereni. Dunque vi proponiamo questa intervista. Newsline torna naturalmente domattina alle 13, invece il nostro GR regionale, l'approfondimento di Newsline serale alle 18:15. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.
Il mondo dei media è cambiato e le certezze di un tempo non esistono più. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è attualmente la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio Web TV, i podcast,
il digital di controradio.it e YouTube, i profili social Facebook, Instagram e TIFF, il nuovo canale video social.
Con Controradio Cross Media la tua comunicazione ha un bacino potenziale di oltre 400.000 contatti, un pubblico definito, sperimentato, ad hoc per la tua comunicazione.
Se vuoi conoscere nuove opportunità, scrivi a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Controradio Cross Media, il mondo della comunicazione è cambiato. E tu che fai?
TIFF è il nuovo canale video di Controradio.
TIFF, con i suoi video da un minuto, racconta ogni giorno la città. Cronaca, spettacolo, cultura, lifestyle.
In pochi mesi TIFF.media su Instagram e TikTok è divenuto virale. Ha oltre 14.000 follower su Instagram e oltre 20.000 su TikTok. Numeri che crescono ogni giorno ed è realizzato da un team di giovani autori e social media manager sempre sulla notizia.
Se con i media tradizionali è difficile arrivare al target under 35, da oggi c'è TIFF. Per la tua comunicazione contattaci a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Cerca TIFF.media su Instagram e TikTok. Diventerai subito follower.
Controradio.
Ben trovati, siamo con l'assessora alla cultura del comune di Scandicci, Claudia Sereni, che tra poco saluteremo perché vogliamo parlare del grande successo davvero di Scandicci Open City 2023, che è volto a conclusione a fine settembre con tanti numeri, tanto pubblico e un'apertura di spazi e di occasioni che sono state pienamente condivise. Ben trovata Sereni.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, dicevamo, un successo che poteva essere sì preannunciato perché davvero erano tante le occasioni per cui un cittadino di Scandicci, dell'area metropolitana e non solo, non poteva essere interessato a Scandicci Open City. Ma il cantiere Meraviglia con quale spirito si è aperto al territorio?
Il cantiere delle Meraviglie si è aperto con lo spirito di creare relazioni nuove tra le persone e il nostro territorio, quindi era una sfida, chiaramente una sfida che si basa su una storia, perché sono 3 anni che noi facciamo questa iniziativa con questo format, no? Per cui la cultura si frammenta, si diffonde nel territorio, arriva negli spazi pubblici e privati e si apre all'accoglienza degli artisti e delle persone. Quindi c'è una storicità, ma tutti gli anni c'è una sfida più grande. Quest'anno abbiamo cercato di accogliere le tantissime richieste che sono arrivate dagli artisti. Abbiamo fatto un cartellone di 177 eventi, quindi una scommessa coraggiosa, perché quando fai poche cose, concentri tutto in pochi luoghi, tu puoi, diciamo, ben sperare in un esito positivo. Quando invece ti apri così tanto, non sai mai, insomma, se le persone riescono ad arrivare fino all'ultimo dei luoghi che hai pensato. E invece i risultati sono stati strepitosi. Abbiamo sfiorato le 20.000 presenze, quindi una media di 100 persone ad evento, con dei picchi ovviamente anche superiori, e con grande risultato anche cioè proprio sul lavoro di formazione del pubblico, perché noi ci stiamo trovando un pubblico sempre più aperto e sempre più capace di valutare, scegliere, entrare in relazione con queste proposte artistiche che sono state diversissime.
Diversissime, ma anche in dialogo tra loro, possiamo dire, c'è anche stata una forte volontà di contaminazione di carattere culturale.
Assolutamente sì, siamo riusciti a mettere insieme dal circo contemporaneo alla poesia, dal classico concerto, ad esempio mi viene a mente l'omaggio a Dalla, Battisti, a cose molto particolari come il Festival Economia e Spiritualità, che ci ha portato nella storia e nella riflessione, per esempio, sul tema dell'utopia come elemento di trasformazione del mondo, che poi è un elemento che noi, anche solo nel titolo Cantiere della Meraviglia, avevamo in qualche modo voluto amplificare e dare rilievo. E poi tante esperienze nuove, come ad esempio quelle dentro il carcere. Questo rimane uno degli elementi più emozionanti della nostra programmazione. Abbiamo finito settembre proprio con 2 iniziative a Sollicciano, nel Giardino degli Incontri, e lì vedi tutte le potenzialità che lo spettacolo dal vivo può generare, sia sui detenuti, perché chiaramente li metti in condizione anche di uscire fuori da un'idea di spazio chiuso, e poi alle persone da fuori che entrano e conoscono quel mondo come un mondo anche accessibile a, anche appunto in relazione con la città.
A questo proposito, naturalmente il contesto carcerario è difficile da poter conoscere se non ci sono davvero delle situazioni di tipo culturale che ne permettono una fruizione di questo tipo, ma tutti gli spazi, tutte le aree, le ville, i parchi, situazioni che magari gli scandicesi, ma gli stessi fiorentini, i toscani non conoscono del territorio di Scandicci, attraverso questa ricca programmazione articolata, quotidiana, incessante, hanno avuto modo di scoprire anche il territorio.
Assolutamente sì, questo è l'elemento, diciamo, trainante anche di questo format di festival. E è uno strumento che noi abbiamo, cioè diciamo queste proposte vogliono portare sicuramente allo spettatore a conoscere le nostre aziende agricole, i nostri parchi, i nostri luoghi, ma anche a i titolari, i proprietari di questi spazi, dare a loro la possibilità di reinventarsi. Ad esempio, circa 60 serate di questa edizione sono andate nei nostri circoli cittadini, quindi noi diamo al circolo anche la possibilità di una programmazione di qualità. Abbiamo portato, mi viene in mente, Abadia Settimo, la Casa del Popolo, Alessandro Benvenuti. Quindi non è soltanto la piccola cosa che comunque è fondamentale, che ti permette di aprire il circolo, di instaurare relazioni, ma il circolo diventa il protagonista, no? E attira persone anche differenti, così che possa aumentare anche la potenzialità dell'attività del circolo stesso. Infatti queste strutture, molte di loro stanno pensando a come organizzarsi anche per l'inverno, perché le proposte e le richieste stanno aumentando.
È un meccanismo dunque che poi, una volta messo in moto, davvero ha voglia di continuare questo percorso al di là di quella che è la stagione estiva, e dunque entriamo in un autunno che, se parliamo di autunno fiorentino e di oltre 200 eventi sul territorio, anche Scandicci non si ferma un attimo. C'è questo canale aperto di dialogo sia con appunto il territorio, ma anche con i soggetti artistici che sono in collegamento con voi. Ci saranno delle proposte, non vi fermerete, insomma?
No, assolutamente non ci fermiamo, non ci possiamo fermare, ma inoltre abbiamo in previsione tutta la nuove stagioni di Aurora di Sera, la nuova stagione del Libro della Vita, ci inoltriamo anche verso il Natale, quindi stiamo organizzando anche proprio per gli ultimi mesi una serie di spettacoli, di attività importanti. Probabilmente uscirà anche un nuovo bando per appunto anche una piccola stagione proprio rivolta agli operatori culturali, che andrà su novembre-dicembre, e poi niente, ci portiamo quindi avanti verso il Capodanno e poi l'inizio del 2024, che sarà un anno molto particolare per tutti noi.
Anche con i contesti scolastici, le strutture del territorio, politiche giovanili e culture, insomma, non possono essere scisse, ci saranno delle progettualità in ambito culturale anche da questo punto di vista.
Sì, assolutamente. Noi abbiamo dato il via a una serie di azioni per favorire la street art in questo caso, e con le scuole stiamo riscuotendo un grandissimo interesse. Abbiamo prestissimo, ne daremo anche notizia, do una piccola anticipazione qua, faremo un grande lavoro con l'Istituto Russell Newton, un lavoro di street art, ma anche diciamo pensata con operatori culturali capaci di valorizzare, diciamo, proprio quello che è lo spazio, l'agorà anche della scuola stessa, perché Russell Newton ha una conformazione particolare a questa grande piazza al centro, e questa grande piazza sarà appunto oggetto di una reinterpretazione collettiva. Quindi siamo molto contenti, perché operare là dove ci sono i ragazzi, con l'arte e con la collaborazione di tutti, è sicuramente un altro elemento di trasformazione attiva e continuativa, che è la nostra idea, diciamo, di cultura pubblica, e che stiamo cercando appunto di porteremo avanti fino all'ultimo giorno.
Come si fa però a gestire una organizzazione di questo tipo riuscendo a creare un coinvolgimento così ampio e diffuso e un dialogo anche sempre aperto con quelli che sono gli operatori? È veramente una passione, un impegno frutto di una squadra che davvero sta cercando di mantenere sempre più alta l'attenzione su quella che è la cultura nelle sue varie declinazioni sociali.
Sì. Grazie per questa domanda, perché dietro questo, diciamo, approccio c'è un metodo ovviamente che noi abbiamo chiaro, che è quello dell'incontro, dell'ascolto, della coprogettazione e del tentativo di fare quel che si può, perché è chiaro che la pubblica amministrazione ha grandi limiti sia di personale che economici, perché questa è un dato di realtà, i quali però vengono superati proprio grazie alla relazione con chi è il protagonista di questi mondi. Quindi la relazione con l'artista, con l'operatore culturale, ci permette di capire le esigenze, i bisogni e di progettare su misura, quindi senza sprechi, senza, diciamo, correre in tentazioni di fare le mainstream o le cose, diciamo, che sono estemporanee. Quindi noi lavoriamo con questo metodo da sempre di ascolto, condivisione e poi anche di frequentazione di ciò che facciamo, cioè è una presenza continua negli eventi, nel cercare di capire, cosa che ci dà la possibilità poi di migliorare e mettere a fuoco anche cosa fare di meglio negli anni futuri, ecco.
E allora siamo partiti da Open City, la conclusione delle oltre 100 iniziative, le 20.000 persone che hanno partecipato in questa stagione, ma siamo arrivati anche a quelle che sono le future prospettive, i futuri progetti, l'autunno e non solo per il territorio di Scandicci in ambito culturale in tutte le sue declinazioni. Come dicevamo, ringraziamo l'assessore alla cultura del comune di Scandicci per essere stata con noi e naturalmente seguiremo tutti gli eventi, li condivideremo e li diffonderemo anche attraverso i nostri canali crossmediali.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.